Bene, allora oggi facciamo la lezione di oggi, che la lezione è pensata molto in rapporto alle vacanze che voi adesso avete, in maniera da farvi un po' seminare qualcosa durante questa cosa. Mi passi di qui. Allora, voglio dare un premio alla domanda più intelligente della volta scorsa. Era una persona che aveva detto: professore, ma sta cosa di senza controllo, no? Che definizione c'ha? C'è oggi il ragazzo? È lui, ah, ecco, vedi, questa è la sua giornata fortunata. Allora, con la cosa dei libri, allora, gli diamo una copia di Urban Green Line, d'accordo? Di questa copia e te lo segni lui e lo mettiamo nella cosa. Sarebbe bene che nel blog ci sia anche un link al libro, così gli altri lo possono anche prendere su internet, eccetera. Tu vai nel mio sito e da là lo trovi, perché sono sempre i link migliori. Ok, tenga, prego. La domanda più interessante era questa qua del professore: perché questa definizione, quello là lo può togliere? Quindi, come al solito, lo sapete che ce l'ha lui e quindi può circolare. Ho pensato alla risposta nel frattempo, che non è perfettibile, però il discorso dovrebbe essere inverso. Non è senza alcun controllo, è il contrario. Sarebbe da dire che gli abitanti di quel determinato spazio, quel determinato situazione, creano congiuntamente e gestiscono congiuntamente e definiscono congiuntamente le regole di quel determinato spazio. Per cui, facendo questo ragionamento, cominciando dallo spazio pubblico, non è che lo spazio pubblico è senza alcun controllo. Il concetto dello spazio pubblico è che tutti i cittadini che appartengono a quello Stato attraverso le forme collettive, pubbliche, decidono le regole di gestione dello spazio pubblico. Quali sono le regole di gestione dello spazio pubblico? La polizia, i pompieri, le cose, eccetera. Sono tutte cose che la comunità che si identifica con lo spazio pubblico, cioè quindi in questo caso tutti i cittadini italiani, nel caso specifico, gestiscono. Però è interessante trovare questa doppia chiave, perché è la chiave sia di tutti i cittadini, sia le regole che tutti i cittadini si danno congiuntamente, quindi sono le regole in qualche maniera dello Stato in qualche maniera. Il ragionamento funziona uguale a tutte le strade, quindi non è senza alcun controllo, è con le regole condivise che si dà quel gruppo. Allora, quando tu sei dentro lo spazio collettivo, vale lo stesso ragionamento, no? Sono le regole collettive che quella comunità che controlla lo spazio collettivo, che è diverso dallo spazio pubblico, si dà. E quali sono le regole? Che ne so, c'hanno il portiere, non c'hanno il portiere, c'hanno chi pulisce, chi non pulisce, c'hanno l'assistente sociale, non ce l'hanno, a secondo dei casi, no? C'hanno l'amministratore, eccetera, tipicamente, e così via. Però la cosa interessante, non è ancora perfetta. Però è più corretta, questa definizione è più corretta di quella senza alcun controllo che è però, e qua volevo spiegarvi una cosa, che allo stesso tempo è rivoluzionaria. Cioè, aver detto senza alcun controllo, anche se è molto perfettibile, come stiamo dicendo, è però l'aspetto rivoluzionario, cioè il salto è aver ragionato attraverso il parametro del controllo e non attraverso quello dell'uso. Poi lui, 30 anni dopo, ha ragione a dire: ma questo senza alcun controllo che vuol dire? Cioè, ragioniamoci meglio, no? E quindi è interessante che sia proprio il nostro politico aver fatto questa politico, non politico, insomma, una persona che si occupa anche è di buon auspicio. Come dire, va bene? Occhi d'occhi. Allora, sta roba non ci interessa niente perché se no mettiamo troppa carne al fuoco. Allora, il To Do Time a cura di Chiara Gai va avanti. C'è questo link con con i libri e che poi progressivamente aggiorniamo. Ah, ecco, adesso l'attacchiamo. Scusate, non l'ho fatto bene. Vediamo se lo prende. Ok. Perfetto. Ok. Sono in locale perché qua a questo punto, nonostante abbia fatto richiesta del ripetitore, ancora non è arrivato. Si vede, no?
Sì, un po'
più. Sì, forse ci allontaniamo, tanto abbiamo cavo. Grazie. Ok. Quel libro è il racconto dei progetti di cattedra di due generazioni fa. Cioè lì c'era la Green Line e invece poi abbiamo fatto anche Tevere Cavo e quindi ha alcune similitudini con Lost Territories. E quindi lì si vede la filosofia, i progetti principali e altri articoli sulla questione. Allora, eccoci qua. E io quest'anno ho adoperato questa tecnica, siccome mi ci vuole abbastanza tempo di avere l'audio, il video, eccetera, allora, quando non è proprio indispensabile rimando a quelli dell'altro anno, però quando è nuova conviene farla nuova. Quindi quest'anno è registrata in audio, quindi avremo questa qua. D'accordo, e poi faccio questa qua che non mi dispiace perché è una maniera più a mio scopo, quello di fare un riassunto delle cose diverse rispetto a quell'altra. Allora, d'accordo, inserisce nel nostro nuovo vocabolario questa nuova parola imprinting, che lo capiamo oggi. E secondo noi è il momento giusto per averlo, perché quello che poi voi fate è qualcosa di abbastanza light, però ha molto a che vedere secondo me con questo periodo un po' più di rallentamento. In realtà è bello lungo perché abbiamo quasi 10 giorni, perché praticamente noi torniamo, no, mercoledì torniamo.
Il venerdì
dopo Pasqua, sicuro?
Sì,
sicuro?
Sì, perché il martedì è ancora vacanza.
Ah, è vero, noi insegniamo il martedì, c'è sempre questa cosa, entro in volta in tilt, va bene. E quindi abbiamo abbastanza tempo, oggi è venerdì.
Oggi è martedì,
abbiamo dieci giorni, tanto. Allora, vediamo che cosa è questa, innanzitutto diamo un significato alla parola e poi la apriamo e cerchiamo di capire perché è importante. Allora, imprinting è un termine inglese che vuol dire prendere forma e per estensione educazione, formazione originaria, che può avere diversi utilizzi. Imprinting in etologia e psicologia è la forma di apprendimento di base che si verifica un periodo della vita, detto periodo critico, quando si è predisposti biologicamente a quel tipo di apprendimento. I primi studi sull'imprinting vennero fatti da Conrad Lorenz su delle oche e lui studiò come esse, subito dopo la nascita, identificano la propria madre nel primo oggetto o persona in movimento che vedono, tra virgolette Wikipedia Italia. È bello che è proprio Wikipedia Italia, perché è esattamente il modo in cui io descrivo l'imprinting, proprio identico, infatti leggendolo dico, ma questo so io o è Wikipedia? Pare che dice da Wikipedia Italia, oppure da Wikipedia Italia e questo sotto, non lo so, comunque è la maniera in cui io voglio descrivere questo processo. Allora, qual è l'idea? L'idea è che le nostre strutture formative cognitive hanno una fase di accelerazione molto forte, ovviamente nei primi anni di vita. Anzi, secondo me, è bene pensare che è come se fosse un missile, un bambino piccolo, è come un missile che ci ha capito, c'è una quantità di energia spaventosa dietro, che quindi ogni giorno succede una cosa e poi mano a mano ti rallenti. Ora, questa idea della grande accelerazione nel primo periodo della vita, nei primi anni di vita, tra le altre cose si crea questo cosiddetto imprinting, che prima non si sapeva che cosa fosse, e l'ha come dire, scoperto o messo in evidenza o sottolineato questa figura molto interessante che si chiama Conrad Lorenz, che è un etologo, cioè una persona che studia i comportamenti degli animali, la psicologia, i comportamenti degli animali. Questa persona si chiama Conrad Lorenz, ha scritto un libro molto famoso negli anni 70 che si chiamava L'anello di Re Salomone, non so se qualcuno ha letto questo libro, comunque era un libro, era un classico, diciamo. E in questo libro, tra le tante altre cose, spiegava che gli animali in una determinata fase della vita creano la struttura della madre. E c'è un momento in cui identificano la madre. Ora, siccome lui allevava delle piccole oche, queste oche non avevano una madre oca, quindi identificavano in lui, nello scienziato, la madre. E quindi tutti i comportamenti di queste piccole oche erano basati sul fatto che lui, lo scienziato, era la madre per loro. Dove vogliamo arrivare? Ci arriveremo, perché arriveremo. Arriviamo in questa idea che in qualche maniera nelle fasi formative della vita si creano delle strutture mentali che sostanzialmente saranno presenti in tutta la vita. Come saranno presenti? Saranno presenti a quello stesso stadio iniziale oppure si mescoleranno, si ibrideranno, saranno soggette a negoziazioni di tanto tipo? Certo, è ovvio che questa è la seconda cosa. È un poco come il linguaggio, no? È chiaro che c'è un momento in cui noi facciamo un salto del linguaggio, ma è chiaro che non è lo stesso linguaggio che abbiamo, diciamo. Però allo stesso tempo c'è un momento in cui nascono queste capacità. Ora, questa idea dell'imprinting quindi comincia a riflettere su una cosa, che ci sono dei momenti, come dire, primigenei, formativi, in cui si creano delle strutture che poi caratterizzeranno la vita adulta, ok? E quindi è praticamente quello che dice questa definizione. Lui aggiunge il concetto di critical period, che è logico, cioè ci sono dei momenti in cui queste avvengono questi salti e si creano queste strutture. E questa abbiamo capito. Secondo aspetto della questione. Questo problema dell'imprinting, e qua ho cominciato a ragionare io, cioè questa presenza di questa lettura è sempre stata vagheggiante, no? Perché sono quelle letture che tu fai, che in qualche maniera ti hanno colpito, no? Dopodiché c'è un secondo livello, e il tema era, ma queste strutture, come dire, in qualche maniera primitive e formative, non è che per caso appartengono anche alle civiltà, in qualche maniera alle civiltà, come dire, storiche, e quindi dal nostro punto di vista anche a una certa maniera che riguarda l'architettura e il territorio, cioè in qualche maniera esistono degli imprinting dell'architettura intesa in quanto evoluzione, e anche riflessione storica. Allora capite subito che ragionare mettendo in gioco la parola imprinting, il nemico dell'imprinting è la memoria. Il nemico. Perché, adesso io radicalizzo perché abbiamo poco tempo, perché l'idea di memoria che normalmente ci viene, diciamo, data, è un pacchetto statico, cioè la memoria è quella, ed è, innanzitutto non è così nella realtà, anche la memoria è continuamente rinegoziata, ma l'idea è proprio che ci sia un pacchetto rigido di conoscenze che sono, diciamo, come dire, decodificate. Invece l'imprinting è anche bello che ci abbia anche in inglese il gerundio, no? Che in Italia, in italiano non ce l'ha questa, la lingua italiana non ce l'ha questa forza, no? Del gerundio che è anche, che è anche azione, anche verbo, e anche parola, no? È anche parola. No, non mi viene in italiano, non saprei neanche come dirlo in italiano, no? Ma imprinting vuol dire tutte le due cose, cioè il verbo e anche l'azione e anche il sostantivo, diventa anche sostantivo, no? Allora, invece ha in sé insito un concetto dinamico, o comunque un concetto di riscoperta, rinnovo, evoluzione, no? Rinnovo, evoluzione, scoperta, sono tutte cose che non ci sono in maniera classica di definire la memoria, poi se ci scaviamo l'altro problema. In genere memoria è una cosa ferma, imprinting è una cosa insitamente dinamica, anche se ovviamente c'ha una componente molto importante, no? Allora, ritornando al discorso se noi possiamo usare questo concetto anche nell'ambito della storia dell'architettura, della storia del territorio, io una volta dovevo fare un articolo sull'Italia e sul futuro dell'Italia, che non dovrei trovare questo articolo in realtà, perché è da lì che è nato tutto. E soprattutto era un articolo che voleva guardare al futuro dell'architettura in Italia, in qualche maniera era quello, era scenari futuri. E allora io per risolvere questo rebus, che mi sembrava, è un rebus, no? Come fai a fare una cosa un minimo sensata su un tema del genere, no? E ho messo in gioco questo concetto dell'imprinting in Italia. E ho messo in ragionamento, ho detto, ma guardate, se poi noi lo guardiamo l'Italia attraverso il concetto di imprinting, domandandoci se in questo territorio esistono degli imprinting, cioè esistono delle regole primigenie che caratterizzano anche l'evoluzione successiva della civiltà, facciamo queste ipotesi, facciamo finta che ci siano, facciamo un'ipotesi. E vediamo se lavorando su questo concetto possiamo trovare una chiave, d'accordo? Allora, ho cominciato col dire, bene, vediamo l'Italia in tre grandi parti. L'Italia è un paese allungato che ha delle differenze storiche e geografiche molto sensibili, no? Da una parte si attacca alle Alpi, poi c'è il suo centro e poi c'è il suo sud, no? Non è come un altro paese che è circolare, piazzato là, più o meno è quello. Quindi, diciamo, ragioniamo su questa idea, che era un'idea tra l'altro in quel momento abbastanza alla moda per ragioni politiche, delle tre Italie, cioè l'Italia del nord o Padania, come si chiamava in quei tempi, per ragioni politiche loro avevano fatto questa cosa, adesso hanno abbiurato anche quello, per sapere. E la parte centrale, diciamo l'Etruria, e la parte meridionale, diciamo la Magna Grecia. E allora, se noi facciamo questa ipotesi, che queste hanno queste tre parti d'Italia un imprinting diverso, cioè hanno una maniera primigenia diversa l'una dall'altra di pensare all'architettura e alla nascita dell'architettura? Ecco, poniamola così, che è più semplice. L'architettura che nasce, come dire, che per la prima volta in questi diversi territori, che caratteristiche ha? Ecco, forse è una maniera più facile per capire la cosa. Allora uno dice, ok, poi pensiamo al nord. Allora, il nord in realtà ha veramente come imprinting l'accampamento romano, perché il nord d'Italia è veramente una zona in cui, come dire, per ragioni geografiche, per ragioni storiche, il sistema di controllo del territorio, la famosa griglia, in questo caso sì, che deriva dall'accampamento romano, deriva proprio dai sistemi primitivi di urbanizzazione. Lì arrivano i romani, fanno i fortini, organizzano i loro cardo e decumano, che prima sono accampamenti veri e propri, e poi si trasformano progressivamente in città. Quindi, come dire, l'imprinting lì è fortemente artificiale, legata alla parola artificialità, è fortemente legato alla parola dominio del territorio, è fortemente legato a questa idea di, come dire, di regolarità e anche di astrazione. Se questa ipotesi è vera, allora questo imprinting viaggia, perché è tutto lì il discorso, siccome non è memoria ma deve viaggiare, allora questa sorta di paesaggio originario mentale anche, no, viene continuamente riproposto, o meglio negli architetti, nei momenti, nelle situazioni di maggiore sensibilità, in qualche maniera si ripropone. Ma si ripropone negoziato, e questo è il concetto fondamentale, non è che si ripropone accampamento romano, dalle quale arriva quello, via, arriva appartamento, quella sarebbe la memoria, no? Via, boom! Ma ci faccio Disneyland con la memoria, non ci faccio, diciamo, una storia viva dell'architettura. Una storia viva dell'architettura si fanno con un concetto di continua rinegoziazione, no? Quindi c'è, ma viene ogni volta rimisurato, questo è il discorso. Allora, i conti un po' tornano, cioè è un'ipotesi abbastanza interessante, perché se si vede un poco la storia dell'architettura del nord, si trova molto spesso questo continuo ricorrere a dei miti di artificialità, a dei miti di razionalità, a dei miti di dominio sulla natura. Questa è l'accampamento militare nella zona di Como. La città si trasforma in realtà molto, conservando questa maglia ortogonale, e naturalmente in tutto il nord d'Italia la presenza del momento chiamato tra virgolette neoclassico ha un particolare vigore. Poi se troviamo un architetto contemporaneo come Giuseppe Terragni, è un architetto che sembra quasi incarnare, soprattutto in quest'opera qui, La Casa del Fascio, no? Sembra proprio incarnare questa idea, no? È come se fosse una griglia romana che si proietta sulla cosa e che domina la natura, perché poi il problema fondamentale è il rapporto con la natura, no? Soprattutto in queste fasi primarie. È chiaro che qua, guardate quanto è grande e imponente la montagna dietro, ma lì è chiaro che vince l'accampamento, vince la griglia, vince l'astrazione, eccetera. Quindi, come dire, ha una sua plausibilità questo ragionamento, ha una sua plausibilità. Aldo Rossi è un altro personaggio chiave per capire questo. Aldo Rossi non può nascere nelle prerie americane, non può nascere lì. Nasce questo tipo di mondo architettonico con questo tipo di imprinting, come una scena nativa, che è sempre una scena nativa artificiale, no? È sempre una scena nativa che ha a che vedere con il controllo delle geometrie, in qualche maniera, tra virgolette, con l'urbanità, perché anche un accampamento è una mini urbanità, no? E quindi Aldo Rossi funziona anche molto bene. Sono due esempi, ma ce ne sono molti, molti altri. Tra l'altro qua metto un quadro di De Chirico, no? Va bene. Questa è una voragine, cioè proprio capito, è una voragine che però per uno magari la voragine è ricettivo, no? Gli altri non fa niente adesso. Allora, il sud invece è la Magna Grecia. La Magna Grecia è completamente diversa. Cioè, non c'è proprio niente a che vedere col nord, è proprio un'altra cosa, completamente un'altra cosa. La scena nativa è un'altra scena nativa, è completamente diversa. Qual è la scena nativa? La scena nativa è quella in cui l'architettura si pone come se fosse un canto, come se fosse un'ara di devozione, rispetto a questa dialettica che è completamente estranea all'altra, proprio non poteva fregare di niente, che era il mio accampamento, massacrano i galli, poi parla la cosa, cioè così. La Magna Grecia è diversa, cioè l'architettura nasce in qualche maniera sempre in un rapporto dialettico con il paesaggio e nasce come sorta di canto, no? al trascendente. Ecco perché il tempio un po' rappresenta il simbolo di questa operazione, che poi noi in altri casi proprio descriviamo addirittura cosa c'è prima del tempio, no? Prima del tempio c'è l'ara, no? E prima dell'ara c'è la stele, no? Sono tutti posti in punti un poco fortemente carichi di simbologia. E quindi, se questo è vero, l'architettura si pone in maniera dialettica rispetto alla natura, con questa sorta di canto all'aldilà, al trascendente, e se questo è vero, questa è un'opera arcinota dell'architetto Libera, la casa Malaparte a Capri, e insomma ho capito, vabbè, di che stiamo a parlare? Cioè, mi sembra che basta vederla no? Cioè, di che stai a parlare? Eccola lì. Quindi questa idea che molto spesso, e questo lo capite, ha implicitamente a che vedere con come il suolo è fatto, no? Perché è chiaro che lì siamo in una zona pianeggiante, sostanzialmente la Padania è una zona pianeggiante in cui ovviamente la colonia romana militare ha un senso, l'accampamento ha un senso, qui abbiamo a che vedere invece in terreni di norma estremamente scoscesi e quindi in cui anche questo momento assume tutto un suo ruolo. Anche in questo caso gli esempi sono molteplici, in alcuni anche in varia maniera sono stato coinvolto, quindi io sono per esempio molto affezionato a quest'opera del mio amico Presti, che poi l'opera è fatta da Staccioli, e Staccioli è lo stesso scultore che è appena morto, di cui qua davanti alla Galleria d'Arte Moderna abbiamo l'oculo. Mi apri un poco perché mi sto letteralmente fondendo, fa molto caldo, sì, aprire un qualcosa. Oh, ok, e il centro, cioè Roma, il territorio di Roma, che imprinting c'ha? Se nel nord ha un imprinting militare, artificiale, romano, di dominio, il sud ha questa idea di quasi di ara, di canto al trascendente e di dicotomia tra natura e architettura, il centro c'ha tutta un'altra cosa, è proprio tutta un'altra cosa. Perché il momento fondativo del centro non è romano, ma è etrusco. I romani vengono in qualche maniera dopo. E la civiltà etrusca, che infatti si chiama Etruria, no? Abbiamo definito questa parte come Etruria, ha delle caratteristiche sue proprie che in qualche maniera, attraverso questa interpretazione, che è un'interpretazione, stiamo facendo un'interpretazione, non stiamo facendo un'equazione matematica, e le interpretazioni, se funzionano una le usa, se non funzionano non le usa, no? Stiamo facendo un'interpretazione noi, pensando che nel nostro sistema possono funzionare, in realtà funzionano abbastanza bene, in molti casi funzionano. Che vuol dire che funzionano? Che mi aprono, che creano delle vitalità, mi creano delle altre idee, tutto là. Allora, ritornando al sud, questa, al centro, questa idea che è Etruria è perché gli Etruschi vivono le relazioni con il suolo in maniera completamente diversa, sia dal nord militare e come dire, artificiale, sia dal sud magno greco, che ha questa, diciamo, propensione al momento di canto, di inno sacrale. In greco si dice agalmà, mi è stato detto, che è proprio l'ara votiva, si chiama agalmà. Un amico greco una volta mi ha spiegato questa cosa. Quindi è un rapporto che noi potremmo definire quasi di matrimonio tra le forme dell'architettura e le forme della natura. È un intreccio molto più intimo, molto più profondo tra le forme dell'architettura e le forme della natura, che dipendono di nuovo sia da fatti specifici di natura orografica e di natura geologica, perché una cosa è tagliare il tufo, che è un materiale di origine vulcanica molto relativamente friabile, un altro è tagliare dei graniti di magari che ci sono in altre parti del sud. Ma poi tutto si combina, tutto anche in questo caso complotta, perché la religione etrusca è una religione olistica sostanzialmente, è una religione in cui il Dio, la divinità si invera nella terra, si invera nella natura, no? E quindi in qualche maniera questo rapporto così stretto tra forme dell'architettura e forme della natura assume una sua forza anche rispetto alla maniera di interpretare il mondo attraverso le categorie della religione e della religiosità. Ok? Quindi, al nord vince una cosa, al sud vince un'altra cosa e al centro vince un'altra cosa. Quindi, se io devo riflettere in termini architettonici adesso, qual è lo strumento prevalente che io uso nei tre casi? Carolina D'Aiuto, domanda difficile, ma non la posso fare più di così. Lei già sta facendo una cosa che è sensata. Che sta guardando, gli appunti o sta guardando la cosa web? Sta guardando gli appunti. È già una pensata, lei ce l'ha, perché dice forse l'ha già detto. In realtà sono stato attentissimo a non dirlo, perché aspettavo questo momento. Infatti loro dicono, ma quando lo dice? Ok, allora vediamo, proviamo con un altro, intanto che lei ci pensa. Fabio Annicchiarico, dov'è Fabio? Fabio, qual è la domanda? Diciamo, la cambio, la faccio più appuntita. Qual è lo strumento architettonico, domanda esatta, qual è lo strumento architettonico principale che si accoppia con ciascuno di questi tre imprinting? La scrivetelo, se no poi mi dimentico la domanda. Scriva. Qual è lo strumento architettonico principale che si accoppia a ciascuno dei tre imprinting? C'è un libro in palio. La domanda è chiara a questo punto. Ok. Ed è fondamentale. Non è che a perdere tempo. Allora. Ascensi.
Io posso
dire la zitto. Vabbè, ho capito. Lo darà al suo buddy. Lo darà al suo buddy. A lei. Allora, consultatevi. Allora, ok. Com'è la domanda?
Qual è lo strumento architettonico che accoppia i tre?
Principale, sì, principale. Ok, d'accordo.
No,
ce n'è uno per ciascuno, uno per ciascuno, sì.
Altra domanda,
no, non me lo frega, non gli posso dire più di così, e poi non vale la pena. Sì, no, deve essere un po' generico, sa? Sì, diciamo, non posso stringerla di più, non è giusta, non posso stringerla. Eccolo! Ha fatto bene.
Allora, al nord l'estate, perché è legato quindi al mondo romano, al centro la natura e al sud invece l'abitazione.
La?
L'abitazione.
Ah.
Lei si nasconde dietro il portavoce.
Sì.
D'accordo, vabbè, è un'ipotesi carina. Ci sono altri in gioco? Allora, vediamo, vai. Patrizia Castiglione. Vai, Patrizia. Ma nessuno è furbo, scusatemi, adesso, ma non per dire. Ci stanno tutte queste cose già fatte. Basta andare a beccare o l'audio, la cosa, una precedente, basta tanarlo. Bisogna vedere chi lo fa prima, capito? Perché in realtà ci sono, basta vedere prima. Allora, e dimmi. O anche nella cosa, cioè è più facile forse cercando attraverso, diciamo, i sistemi informatici. Ok, oppure chiedendoglielo a Google proprio. Allora dimmi, Castiglione, che ipotesi c'hai? Allora facciamola diversa. Cosa potrebbe essere uno strumento architettonico? Cosa ci posso avere in testa io? Per esempio le trame, esatto, per esempio, certo. Ok, vabbè, continuiamo. Ok.
Strumento architettonico. Cosa dire? Strumento architettonico, qualcuno ha detto qua davanti.
Certo, è uno strumento architettonico, siamo abbastanza fuochino, come io sto ragionando, ho fatto un bel salto. Dai! Dunque lei è?
Lei.
Può essere la luce. Potrebbe, sì.
Lei è Alessandra Bernabei.
A Bernabei. Prego. Non è quello che pensavo io, poi possiamo creare una tesi di laurea su questa ipotesi, però non è che... Ok, Bernabei con lei, fate una consultazione perché torneremo tra voi un momento. Allora vai, poi... Dunque, com'è? Al nord della pianta, poi? Sì? Ok, allora hanno fatto una ricerca su internet, ma siccome, no, non va bene, allora, avete quasi vinto, ok, allora, è proprio questo, come strumento di cosa, è la, lei era quella che ci è arrivata per prima, cioè la planimetria, in un caso, o la pianta, stessa cosa, quindi al nord, chiaramente, lo strumento principale per organizzare il castro decumano è evidentemente la pianta, no? Questo vi volevo far pensare, cioè, qual è lo strumento architettonico principale per orchestrare quello? È chiaramente la pianta o la planimetria, giusto? E quindi da questo deriva tutta una serie di cose. Dice, ma che non c'è stanno i prospetti? Certo che ci stanno i prospetti, che non c'è stata la sezione, certo che c'è stata la sezione, però il problema è come uno, il concetto di driving force è sempre lo stesso concetto, giusto? Cioè, è che non c'è sta residenza, che non c'è sta rebuilding, cioè, sì, ho capito, ma qual è la driving force? È la stessa cosa, qui la driving force è la pianta o planimetria, giusto? Allora, ed è una. E, vedi, se io parlo di rapporto organico con la natura, il momento fondamentale è lo scavo, e lo scavo è anche il rapporto tutto con questo, questo terreno così orograficamente fatto. Quindi in realtà al centro è proprio la sezione, è proprio la sezione al centro, mentre proprio questa idea di avere una sorta di inno al cielo porta proprio questa idea del prospetto, no? Del prospetto come elemento, e quindi della plastica legata al prospetto. Quindi la risposta è lo strumento principale architettonico si accoppia a questo, pianta al nord, sezione al centro, prospetto al sud. Quindi diamo due premi, così ci togliamo un poco dei libri. Allora diamo tempo al racconto nei processi creativi alla Alessandra Bernabei, ecco qua, così anche lei è bibliotecaria, prego, lei è la sua amica, vedete voi. E invece diamo aspettiamo, di questo ce la giochiamo ancora. L'architettura tra le case alle due lì, eccolo qua, di Castagna. E quindi continuiamo la nostra, tu c'è da fare un sacco questa cosa. Vabbè, comunque, vabbè, basta che ti segni.
Sì.
Ok, va bene. D'accordo, allora andiamo avanti. Quindi abbiamo capito questo livello. A questo punto guardiamoci un po' meglio Roma, no? Guardiamoci un po' meglio Roma con questa ottica. E quindi, come dire, sì.
Sì. Una situazione che è stazionaria ma nello stesso tempo positiva.
Sì.
Se noi dobbiamo vederci nel nostro immediato passato, che abbiamo tutto quello che c'è di fascista, era tutto importante la pianta, insomma.
E come no? Ha ragione. Sì. Perfetto, infatti proprio là io stavo arrivando. Il problema è esattamente questo qua, che il concetto di imprinting non è un concetto che vede tutta l'evoluzione, è esattamente questo il punto, infatti anch'io stavo già arrivando a lei, cioè il problema è dire ma qual è la mia scena nativa? Non è l'accumulo della storia, perché l'accumulo della storia va ovviamente in tante direzioni, quindi è il problema di scelta fondamentale, infatti mentre lei mi stava facendo la domanda, io già stavo pensando se farvi capire o non capire questo, e volevo proprio usare il momento del fascismo esattamente come esempio, nel mio caso, non vitale ma mortale. Non vitale ma mortale. È molto lo spiego. Cosa pensa di fare il fascismo? E lo fa organizzando delle grandi cose, dice, non usa la parola imprinting, dice Roma è imperiale, Roma è la Roma augustea, è la Roma del dominio imperiale del Mediterraneo, noi recuperiamo quella memoria. Come si fa a recuperare quella memoria? Semplice, si distrugge tutto il resto e si lascia soltanto i pezzi di quella memoria, prima operazione. Quindi nascono gli sventramenti, gli abbattimenti, vi faccio un esempio, io ho scritto e sta per uscire un articolo sul mausoleo di Augusto, lungo articolo, l'articolo non è tanto lungo ma è molto complicato. Il mausoleo d'Augusto è un classico caso, no? Il mausoleo d'Augusto è uno degli edifici più stratificati della storia di Roma. Più stratificati, perché mausoleo dopo mausoleo diventato castello, era il gemello al castello Sant'Angelo, era la stessa cosa. Dopo castello è diventato giardino nei tempi rinascimentali. Poi tutto il 600 era una sorta di circo, è diventato, prima, poi all'inizio del 900 All'inizio dell'Ottocento avevano provato a coprirlo e gli è crollata la copertura, e Baladier era stato coinvolto in questa cosa. Dopo, all'inizio del Novecento, è stato trasformato in auditorium, ed era uno dei più belli auditorium d'Europa, d'accordo? Arriva Mussolini con la sua cosa, memoria, no imprinting, memoria, ma memoria romana, imperiale, quindi distruggiamo tutto. Distruggiamo tutto l'auditorio, scarnifichiamo questa cosa, radiamo al suolo il quartiere di Ripetta, riportiamo questa sorta di memoria e altra terribile parola, identità. L'altra parola è identità, è l'identità romana che interessa a Mussolini, l'identità romana. Identità romana, ipotetica, del tutto falsa memoria. E su quello, certo che lui dice, ha ragione lui a dire, ma come, là che, se io guardo Piazza Augusto Imperatore, all'anima della pianta, altro che la sezione. Quindi non è che lei ha torto, non è torto, ragione, non c'è. Sono categorie che bisogna capire come attivare. Allora, l'EUR, certo che l'EUR è planimetrico, è più planimetrico di quello, però noi non stiamo ragionando. Cioè noi ragioniamo in maniera, come dire, mirata. A noi interessa, come dire, attivare i processi che sono i processi più vitali e sono anche i processi più critici, perché la memoria dice allora la memoria via romana, basta, boom, boom, piamo, marciamo, andiamo avanti. Siamo sicuri. Se io vi parlo di imprinting, o comunque di imprinting etrusco, io vi dico una cosa molto più complessa, molto più difficile, molto più rinegoziabile. Capisci? Ok. Domanda interessante comunque, perché a me piacciono le domande difficili. Le accetto, anzi, apprezzo la domanda difficile. Dopodiché ognuno continua a pensare anche in parte come vuole, è giusto, però la domanda difficile è bella, insomma, no? Perché uno non è che... Quindi non sono d'accordo, mi piace, non ci trovo niente di male. Allora, uno dei grandi campioni di questa idea, di questo imprinting etrusco, è Piranesi. Piranesi è uno dei personaggi più centrali per capire, ce ne sono altri. Ma la prima cosa, perché Piranesi è così interessante? Innanzitutto perché lui fa dello scavo, cioè lo scavo per Piranesi è fatto sinergico. Cioè, lui scava perché scopre, diciamo, i luoghi che lui prende e disegna, disegna le tombe, disegna i sepolcri, disegna queste cose. Ma è anche un, come dire, un uno che prende i reperti, ante litteram, siamo a metà del Settecento, quindi comincia anche quella cosa. Quindi lui è anche, tra virgolette, un antiquario, come si direbbe oggi, no? Lui le cose le prende e le fa nelle stampe, no? Quindi, diciamo, è, come dire, essendo un territorio in cui, dicevamo, questo momento del sottosuolo, della sezione così importante, questo è banalosa. Dopodiché c'è un altro livello, che è un livello fondamentale. Se c'è questo... C'è il momento sezionale, che è così decisivo una città come Roma, no? E tante situazioni urbane si pongono proprio in maniera sezionale. Come dire, implicitamente entra l'altra enorme componente, cioè il rapporto tra la natura e lo scavo della sezione. Sono due cose che stanno insieme. Ecco perché nei suoi disegni la presenza della natura è sempre così forte, innanzitutto perché è vera, perché era un paesaggio molto, come ancora oggi, infatti Roma ha questa caratteristica, no? Di essere molto ibrido con la natura in molti pezzi, pure basta andare là sotto, no? Lo vedete, il grande canale Tufascio che arriva fino a piazza Flaminio. Quindi l'altro elemento forte è quella della natura, no? Questa natura che si sposa, che si riconnette continuamente. E il terzo livello fortissimo è quello della frammentarietà, no? E la frammentarietà diventa una componente decisiva di questa sorta di paesaggio primigenio che tu pensi. L'esatto opposto dei Mussolini, o l'esatto opposto dell'Eur. Quella è un'operazione basata sull'identità, sulla memoria, sulla cosa e sull'idea che Roma è imperiale. Invece Roma non è romana, Roma è etrusca. A Roma batte un cuore etrusco. Come tra l'altro gli studi di Carandini hanno ampiamente provato, molte parti primigenie di Roma sono ovviamente etrusche. Quindi nasce quest'altra idea del frammento che diventa componente decisiva per capire in particolare Roma, mentre invece non è una categoria pregnante per capire Milano, si basa su altri sistemi. Ma abbiamo fuso? Jamie, come va? Jamie, sei con me? Dov'è? Ci sei? Oh, ci sei? È troppo difficile? Segui? Non mi sbatte colpo proprio, mi preoccupa. Oh! Ok, ha detto sì. Che poi se non si... Allora, questa idea, quindi, del rapporto con la natura, dell'intreccio, è anche una cosa presente a Roma molto, anche nell'idea della città complessiva, no? Roma è l'unica città che ha praticamente l'unica città che abbia questi fortissimi cunei verdi, che sono verdi misti, no? Sono verdi archeologici, sono verdi naturali, sono verdi vulcanici spesso, no? Più o meno seguono l'andamento delle colate laviche, perché come sapete Roma c'ha i vulcani sia a nord sia a sud, quindi sono cose che si combinano tutte insieme, però diciamo sono anche state scelte di progetto, perché il Parco Archeologico dell'Appia con tutte le sue negoziazioni è una scelta di progetto che si è diciamo tenuta ferma nella pianificazione di Roma. Quindi noi possiamo fare un giro nella città, che adesso non facciamo per ragioni di tempo, vedendo architetture che in varia maniera o smentiscono o rafforzano questo esempio. Giusto? Federica? Aridon? Dov'è? Che cos'è? Guardate, se chiudete la tenda forse vedete meglio quella tenda vostra. Brava Federica, benissimo. E quindi, dov'è la palazzina del girasole? Oh, bene. Allora, questo è un esempio tra i tanti in cui, come dire, dentro Moretti, che è un architetto sensibile e che opera ai tempi del fascismo, certo, quando lui deve fare la butade per Mussolini, siccome è un po' paraculo, la fa, però non è là dove gli batte il cuore, no? È chiaro, quando voi vedete quest'opera, che è come dire, si capisce che è un architetto di quest'area, non so come dire, no? Perché c'è il tema della sezione, c'è fortissimo il tema di questo innesto di naturalità che viene resa più o meno artificiale in questo basamento. No, ci sono tante cose che lo fanno pensare. Siccome qua vicino la gente ci viene da tutto il mondo per vedere la palazzina del girasole a Viale Bruno Bozzi, adesso qualcuno di voi non l'ha vista, ma non lo dice a nessuno che non l'ha vista, ci va. No, ce va dopo, no? Ce va dopo senza dirlo a nessuno, sperando di non incontrare altri, perché diceva se io partivo anch'io, io sono qua per caso. Vabbè, ok. Però sta qua dietro, insomma, è delittuoso non conoscerlo. Poi io devo dire, io in particolare ho una certa passione per Brasini. Per Brasini è pazzo totale, cioè. Brasini è un pazzo totale, però vi spiega perché io prescindo dal linguaggio, no? Cioè, ma come si fa a non amare Brasini se fai l'architetto? Cioè, è talmente geniale che è proprio interessante, no? Il problema è che il poveraccio che lui lo fa negli anni 20 e 30, no? Però Brasini porta un tema di cui adesso tra un secondo vi voglio parlare. Questa è un'altra architettura che io amo molto, un'altra, sempre in maniera trasversale, questo è il condominio Gra. Oh, oh, Oh. L'altro elemento che succede a Roma in particolare, c'è l'imprinting sezionale etrusco, c'è il rapporto con la natura, forte qui, c'è la frammentarietà come strumento e c'è la scena urbana. Queste cose si combinano in questa idea tipicamente romana, in cui a Roma è molto forte, fortissima, è l'idea che architettura, spazio intercluso, spazio diciamo presente, e elementi vegetazionali e orografia fanno un balletto congiunto per cui uno si parla con l'altro e determinano questa sorta di spazi urbani concertati o complottanti che fanno questa particolarità, una delle particolarità più forti di Roma, no? Che è proprio questa idea di avere tanti modi in cui non è neanche significativa la singola architettura, ma è importante i movimenti e le relazioni reciproche. Molto spesso, quasi sempre, molto spesso, che si impostano in una maniera sezionale, se non altro perché l'orografia, la città, si chiama dei Sette Colli. Jaime, sei con me o t'offuso? Stai prendendo appunti, Jaime? Perché io poi te controllo, eh? Ok. Mi dissi sì, eh? Ok, allora, detto questo, quindi è un nodo un pochettino interessante. Questa idea della scena urbana come ulteriore arma particolare di Roma, e come caratteristica molto forte di Roma, questi qui, prima, la sperimentano in provetta, come ovvio che sia, non è che la fanno subito. Prima la fanno in provetta e poi la realizzano in grande, ma prima la fanno in provetta. Quindi è interessante capire quali sono le provette, cioè dove loro le provano. Provette come piccola prova, interessante. Non ho mai pensato che provetta vuol dire piccola prova. No, dove la provetta? Dove la fanno la piccola prova? Prima di fare Piazza Navona, oh! Piazza di Spagna, oh! Cioè, prima fanno le provette, no? Stessa cosa hanno fatto con San Pietro, prima di San Pietro, oh, hanno fatto San Pietro in Montorio piccolino, no? Fanno le provette. Allora, a un certo punto io ho scoperto, non lo sapevo, la provetta. E ho raccontato sempre a loro che io la provetta l'ho trovata perché c'aveva l'architetto inglese eccentrico che è venuto da Roma e ha detto no, io voglio vedere quello. Nonostante io avessi fatto uno studio di architettura monografico sul 500 romano e queste cose le avevo studiate su carta, una cosa è studiare su carta, una volta andarla a vedere, allora quando andavo a vedere ho capito, ah, eccola la provetta. Allora, questo è il padiglione di Pio IV ai Giardini Vaticani. Allora, quando uno vede i padiglioni di Pio IV ai Giardini Vaticani, capisce la provetta di tutti gli spazi urbani romani, perché è fatto nel 500, cioè è fatto prima che avvenissero, perché qui sono in gioco tutti gli elementi di cui noi dicevamo per caratterizzare come scena urbana, no? La scena urbana, quindi, che è il singolo padiglione, il suo elemento decorativo, quello che conta, sì, vabbè, ma non è quello, è che questi fanno un gioco concertato in un declivio che scende, in cui questo momento dello spazio pubblico, in questo caso, diventa l'esaltazione dello spazio pubblico. E quindi è l'esaltazione di fatto, a ragionarci bene, di quanto avviene nello spazio pubblico. Cioè lo spazio pubblico è fatto per il pubblico, è tautologico. Quindi, quando voi vedete il colonnato dei Bernini, per fare un esempio banale, cioè non è il colonnato dei Bernini, è una cosa architettonica, ma chi se ne frega? Quello serve per avere 50.000 persone davanti alla cosa. Quindi è chiaro che è una cosa architettonica, stupenda, geniale, importante, eccetera, ma è fatto per averci 50.000 persone. Sono 50.000 persone che creano il colonnato dei Bernini e non viceversa. È chiaro? O no? Quindi sono, diciamo, sono i movimenti dello spazio pubblico che creano questi. Ma anche Mussolini ha pensato nella stessa identica maniera. Identica. Perché lui perché fa quella cosa dei richiedanti, degli aiutori imperiali? Ma lo fa per fare parate. Semplice. Se tu non capisci la parata, non capirai mai gli aiutori imperiali. Gli aiutori imperiali, che è una delle cose più allucinanti che si possano immaginare. Perché quello altro che memoria, quello ne taglia quattro dei fori. Sotto i fori continuano, c'è niente di più assurdo. La collina vecchia la tagliano, la segano, cioè è tutta una cosa completamente arbitraria, senza senso. E tra l'altro connettono due poli all'interno della sua identità folle e guerrafondaia che non c'hanno niente a che vedere, perché lui vuole connettere Palazzo Venezia, dove è lui, dove si fa la dichiarazione della guerra, al mistico Colosseo. Fa questa follia, ma perché è fatta? Per farci andare agli armati, cioè per fare la parata, quello serve per fare la parata, senza parata non si dà via dei fori imperiali, capito? Quello serve per fare la parata. Questo per dirvi che lo spazio urbano e la scena urbana è fatta per accogliere i movimenti del pubblico ed è fatta per agevolarli, così come Bernini ha fatto quella cosa, così come Piazza di Spagna ha fatto la cosa, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo, allora, quindi noi abbiamo la scena urbana, che è una grande arma particolare, che è una, diciamo, una presenza importante nella città di Roma. Ora, da questo deriva, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato in free download, appunto per questi giorni qua, questo libro, che è il libro su Anselmi, d'accordo? Questo libro ancora non diamo a nessuno, vediamo, cioè deve essere proprio, capito? Lo diamo, questo qua lo daremo al migliore imprinting, perché lo diamo al migliore imprinting, è una copia a colori, bella, insomma, eccetera. La diamo al migliore imprinting. Allora, perché vi abbiamo messo il free download a questo libro, che se ben curiosisce potete anche vedere in biblioteca o altrove, o prenderlo, insomma, comunque avete il free download? Perché Anselmi è un personaggio, un architetto, che a me mi ha fatto capire proprio questo discorso. Cioè, in parte questo discorso era abbastanza, aveva dei pezzi, però un pezzo forte me l'ha fatto capire lui, perché evidentemente per lui è decisivo. Allora, Anselmi non è che può nasce in Norvegia, c'ha un imprinting che lui spesso richiamava, attenzione, non usava queste categorie che adopero io e queste parole, però i concetti erano abbastanza simili da un certo punto di vista. Quindi, diciamo, è chiaro che c'è una presenza come dire, di questi paesaggi, di queste natura, di questo imprinting, no? Di questa sorta di stadio primigenio, in cui tu continui a riflettere, ma continui a rinegoziare, non è la memoria bloccata. E questo Anselmi lo dimostra in maniera perfetta, questo ragionamento. In quest'opera, che è probabilmente la sua opera più significativa, ne ha 5 o 6, tra l'altro ha fatto qua a Roma ha fatto due opere a Roma, ha fatto il municipio di Fiumicino e ha fatto la chiesa di Pio di Montalcino nella periferia, che sono nel libro, li vedete tutti da là, eccetera. Questa è l'opera però in qualche maniera più significativa, in cui sono in gioco tutti questi elementi. Vedete, in gioco il discorso sezionale, si va dall'alto verso il basso, c'è una zona ipogea, c'è questa idea della frammentarietà delle componenti, c'è questa idea molto forte e decisiva della scena urbana, cioè è la scena urbana che riesce a mettere insieme queste cose. Scena urbana che lui gioca attraverso due scelte fondamentali. Questa era un'area senza arte né parte, e in cui doveva fare degli uffici comunali di questa piccola cittadina, francese tra l'altro, che aveva questa particolarità di averci un'unità di abitazione laggiù che stava come, che ne so, completamente estranea alla cosa. Quindi lui rigioca tutto da capo, lui fa in modo che l'unità di abitazione diventi un attore di questa scena, praticamente con questa... con questa sorta di elemento che la fa entrare dentro la scena, che porta a riassorbirla dentro la scena. Questa cosa è tre quattro cose insieme, perché da una parte, come dire, omogenizza una serie di fabbricati eterogenei che ci sono dietro, in parte ce ne sono dei nuovi, e quindi e dall'altra parte fa anche un po' torre civica, ecco perché ci sono le bandiere, quindi fa 4-5 cose contemporaneamente questa operazione. Dall'altra, da qua si va sotto agli uffici comunali che hanno anche dei lucernai. Questa è una passeggiata sopra che riporta lì, e questo non ricordo se fossero dei servizi ulteriori o meno, credo che siano dei servizi ulteriori. Lui gioca quasi sempre con questa cosa. Questo è un altro progetto molto molto bello, fatto a testaccio. Sarebbero delle case per parcheggio, come si chiamavano a quel tempo, cioè si pensava di rispensare, cioè tu pensa, si pensava di poter ristrutturare testaccio. Si pensava che gli abitanti potevano uscire da un blocco e essere messi in queste case, diciamo, temporanee per un anno, due anni, intanto che si rifaceva quell'altro, e quindi era così. E lui qua aveva pensato di nuovo al discorso sezionale, tutti, ma lui qua aveva molto forte la suggestione del Monte dei Cocci, che è lì a testaccio, per cui questa creava tutta una serie di rapporti, come dire, metaforici, simbolici, ma anche ascensionali, perché il percorso qua all'interno sale, no? Fa questa cosa. E quindi Anselmi è un po' un campione di questa cosa. Io qua, qualcuno di voi può interessare, ho messo questo articolo con queste immagini, a cui quest'anno addirittura dato la copertina. Perché in morte di Hadid, di 2 anni fa, ci sono stati molti articoli, e diversi hanno scritto anche me, di scrivere un articolo sull'Hadid, e io ne ho scritti due, uno più ovvio, diciamo così, almeno dal mio punto di vista, era l'importanza della, anche dello sviluppo nel suo pensiero della riflessione che poi ha portato anche allo sviluppo delle tecnologie digitali, parametriche, eccetera. E va bene. E l'altro, invece, era quello dell'imprinting di Zà. E si chiama l'imprinting, l'articolo credo che poi l'abbiamo chiamato il paesaggio di Zà, se non sbaglio, però si chiama l'imprinting di Zà. E mi basavo su una cosa, ma sta donna è mesopotamica. È mesopotamica, come direbbe Antonio, è mesopotamica, quindi è mesopotamica, e ha vissuto nella zona del Tigri e dell'Eufrate tutta la sua prima, diciamo, infanzia, e io voglia che per caso lei c'ha un imprinting in realtà, che è un imprinting verso i paesaggi mobili, riconfigurabili, delle dune, delle cose, eccetera. Io su questa, diciamo, tesi, che è una tesi interpretativa, ho scritto questo articolo che si chiama L'imprinting di Zà, che alla fine funziona abbastanza, cioè alla fine è abbastanza credibile, anche perché nessuno lo dice, una sola persona, a quel punto tu li valorizzi, hanno detto, ho letto da una parte soltanto uno che diceva, ma scusate, ma voi tutti state a ragionare sul fatto che, come se lei fosse inglese, ma non era inglese, era irachena. E io ho capito da lei la cultura araba, l'ho capita da lei. Io il mio articolo l'avevo già tutto chiaramente in testa, però becco questo, ho detto, è una buona pezza d'appoggio. Si chiama Rem Koolhaas, è stato un po' mentore di Zà da giovane. Quindi nel caso specifico, anche se io non vado proprio d'accordo, nel caso specifico l'ho usato per Penone, ma Penone. Ma che imprinting c'ha Penone? Ma Penone te lo puoi immaginare sia chiaro che quello viene da, dal sud, dalla cultura contadina, cioè non è spiegabile attraverso, senza questa cosa, no? Se non è... Oh, tutto il mondo della periferia visto... Ora, la periferia cioè non è che l'imprinting è necessariamente alla mia Grecia o la cosa, io vengo dalla Borgata e che io non c'ho diritto all'imprinting, scusa, cioè l'imprinting non è che è una cosa necessariamente alta, necessariamente, no, l'imprinting è l'imprinting, punto. In questo senso è continuamente rinegoziabile. Ma perché? Voglio dire, un personaggio come Gary, e che è come Anselmi che viene dalla cosa, no, Gary viene dal negozio di ferramenta del nonno, cioè, è del ghetto di Toronto, non è che viene da... Ma su questo imprinting lui ragiona come, anzi non è spiegabile, proprio non è spiegabile Gary senza questo, diciamo, cosa. Quindi, qui ho messo un poco di cose... Ah, ecco, questa citazione che aveva messo Pietro era molto bella, perché lui aveva trovato, non so se era un artista, un musicista, non mi ricordo chi era, un letterato, che aveva scritto questa cosa, leggi un po'.
Mi piace la periferia, perché sono nato a quattro passi da Piazzale Cella e quando nei miei occhi di bande abitavo le case, i cortili di quella terra, mi piaceva accorgermi della città che si trasformava. Di giorno in giorno vedevo cambiare il paesaggio, vedevo costruire case e asfaltare strade, vedevo arrivare famiglie con bambini straniti, vedevo aprire negozi e piantare alberi, accendere insegne e riempire parcheggi. A Paolo Coretti, architetto di Udine.
Ah, ok, allora lo so, lui aveva beccato questa cosa che era interessante per capire questo, no? Questa è un po' di immagini sparse della nostra cosa, perché il problema interessante... per una mente creativa, è come fa funzionarsi enzimi. Cioè, la cosa importante non è che tu c'hai A, B, C o D, ma il problema è che questi enzimi, di questa sorta di, come dire, paesaggio originario, in qualche maniera possono rientrare in gioco, con moltissime variazioni e modifiche, ma possono rientrare in gioco. Quindi questo serviva a dire, non è che gli imprinting, sono gli imprinting alti, aulici, a cosa, quelli lasciamoli a quelli del tutto così, ma l'imprinting è una cosa che uno in qualche maniera si cerca, no? Non ci ha mai pensato prima. Ecco, questo serve a queste vacanze di Pasqua, servono a mettere in crisi del brutto, in poche parole. Nel senso che se avete 10 giorni, una volta nella vita ci vorremmo pensare? Se ci pensiamo, noi abbiamo qualche ingrediente in più. Se non ci pensiamo, pazienza, non... cioè, nella nostra esperienza... Noi ogni anno facciamo questo ragionamento, tutti noi, e quest'anno l'imprinting non glielo facciamo. E invece ogni anno decidiamo che perché devono essere proprio loro gli unici che non hanno l'imprinting, che male hanno fatto? Quindi anche voi ci avete l'imprinting, dopodiché uno che cosa si farà? Non lo sappiamo bene, però è una cosa che è interessante seminare, è un po' una sfida. Questo qui è per esempio un'altra opera che io ho molto capito all'interno di questo ragionamento. Questa è la chiesa di San Valentino al villaggio olimpico e l'architetto che si chiama Berarducci, che era un nostro, diciamo, professore, io ero giovane quando lui era professore qua, ce l'aveva spiegata tutta all'interno dell'imprinting delle zone archeologiche. Cioè, non è che la cosa dei Mussolini, finita, imperiale, sognante, eccetera, eccetera, per fare la parata, tutto il contrario. Era, come dire, una sorta di frammentarietà, di informalità e anche di presenza anche di materiali diversi un po' che ci possono essere nelle zone archeologiche, quindi che ne so, ossi eccetera eccetera, che a lui gli hanno creato una forte suggestione, tanto che questa chiesa in realtà sembra una rovina sostanzialmente, diciamo, per rendere la cosa tangibile. Poi in realtà tutto viene, poi lui in realtà faceva questo perché c'aveva un odio viscerale per le tipologie chiuse. Io mi ricordo ci aveva portato sul viadotto, ci aveva detto quella cosa, ma sono terribili, questi sono tutti panettoni. E chiaramente perché lui aveva questa cosa.
Nel disegno si
vede. Nel disegno sì.
Perché ci sono.
Cioè, sì. Esatto, nel disegno, perché poi tra l'altro lui e loro erano una scuola di grandissimi disegnatori. I due campioni erano lui e Carlo Aimonino, erano molto molto bravi, molto sensibili. Anche proprio col disegno. Questo era un progetto mio, questo è un progetto di Franciusini e mio, questo è un altro progetto mio quando cominciavamo a ragionare, mio e di Viola e un altro di cui non ricordo, perché anche noi ci ragionavamo un po' su queste cose, adesso in questo contesto non vale la pena. Anche se non avevamo le categorie, no? Non avevamo queste categorie. Alcuni altri progetti, ecco, questa era un'opera molto interessante, questa è un'opera di Eisman, che come dire, calza molto a fagiolo, questa pensate un po' è una chiesa, è chiaro che in questo territorio il suo muoversi, come dire, come se creasse delle zolle vulcaniche o del terreno per ospitare una chiesa, c'è tutta una storia, la sua chiesa del 2000, un bellissimo, un progetto molto interessante, no? Come dire, in questo territorio me faceva parecchio gioco, no? Ok.
Non c'è Lucan.
Lucan mi sa di no. Ah. Sul giro te l'ho cassato.
No.
Facciamo. Allora, fatemi vedere un attimo di che morte dovevo morire.
Posso fare una domanda?
Sì, certo.
Cioè, l'architetto porta con sé l'intrinseco.
Sì. Cioè, porta con sé, ipoteticamente.
Ma se anche il territorio ha un suo...
Sì.
Come le cose che esistono, come...
È bello questa qua, è proprio vero, è proprio così. Infatti io prima pensavo di farvi vedere Frank Lloyd Wright. Perché Frank Lloyd Wright è una persona che funziona a meraviglia su questo... su questo discorso, no? Perché Frank Lloyd Wright, la domanda è: c'ha l'imprinting? Ammazza se ce l'ha. Tra l'altro lui lo racconta, ecco, sto andando qui. Lui lo racconta questo imprinting perché lui scrive la sua autobiografia, no? Allora nell'autobiografia lui spiega molto questa cosa del paesaggio originario. Credo che da qua ci si vada. Ah no, questo è il film, ok, e che non ci va perché forse va su internet. Comunque, insomma, in poche parole il paesaggio, eccolo, vediamo, questa parte dell'imprinting di Wright, eccolo qua. Oh, parte dell'imprinting di Wright è questa cosa che lui proprio da piccolissimo, la madre che non c'aveva molti soldi, eravamo pure nell'Ottocento, si era infervorata per questa, immaginate siamo nell'Ottocento, non siamo oggi, con questo sistema che è il sistema di giochi di legno, che però siccome lei, la madre, voleva che lui facesse l'architetto, praticamente questo povero figlio c'aveva un solo gioco, che erano questi giochi di legno. Quindi da una parte c'era questo, dall'altra c'aveva il paesaggio della prairie, cioè il paesaggio orizzontale, caratterizzato da queste grandi distese dell'America, del Nord America centrale, più tutto il fatto della sua cultura, diciamo, di provenienza gallese, quindi sono usoniani, sono eccetera eccetera. Allora le cose si combinano, cioè è la Macedonia, la vita è la Macedonia, tu hai architettura della Macedonia, non è che è una cosa, se no faccio la parata militare. Quindi tutte le cose sono rinegoziate, però è chiaro che per esempio in un genio come Wright questa sorta di paesaggio primario, questa sorta di paesaggio originario statunitense, americano, è una componente molto importante del suo mondo poetico, che si combina ad altre anche in questa cosa delle componenti del gioco, cioè ognuno si fa la sua miscela. No, ognuno si fa la sua miscela. Cioè, architetti che lavorano in qualche maniera su questo imprinting di Roma, come dire, sezionale, organica, non è che c'è Sassone Anselmi, ce ne sono tanti, anche molti altri, ognuno ha la propria declinazione, non c'è una ricetta unica, ognuno se la trova come la propria vita da adulto, ognuno se la sviluppa come vuole. Sono risposto? Non so. Ok. Tra l'altro lui anche nei nomi usa molto queste, perché le chiama le prairie houses, non è che le chiama, che ne so, no? Le chiama prairie houses, le altre le chiama le usonian houses, che quasi si inventa un termine, no? Va bene, quindi sono qua se le volete vedere di più queste cose. Vediamo un poco, molto vero io, prima che lezione, laboratorio, qua. Ok. Ok, allora, volevo vedere che morte... Ci sono altre domande? Fatele, sono divertenti le domande. Nessuno? Nessuna altra domanda? Vabbè. Prego. Sì.
Intendi l'uomo? L'uomo inteso come spazio urbano nella città?
Sì.
Oppure un'area della città? O un luogo?
Nell'assignment lo spieghiamo, può essere tutte e tre. Può essere tutte e tre. Cioè è un luogo che in qualche maniera in cui tu sfidata, tu sarai sempre sfidata a dire, ma io c'ho il luogo dell'imprinting. Allora, alcuni hanno il luogo dell'imprinting in dei luoghi fisici, no? Possono essere delle architetture. O anche delle cose non necessariamente con la maiuscola, anche con la minuscola, no? Altri hanno dei luoghi o quasi anche dei paesaggi in alcuni casi, quindi ha un'estensione abbastanza ampia, ok? Dipende. Cioè, io se ci avessi Adolf davanti, secondo me il suo round plan gli viene da qualcosa. Cioè, secondo me c'ha un imprinting lui per fare il round plan. Cioè, c'ha qualcosa, mi piacerebbe intervistarlo, perché è troppo fissato. C'ha qualcosa, gli deriva da qualche esperienza di imprinting, perché è troppo fissato. D'accordo, detto ciò.
Ragionando anche sui scritti, era una persona anche molto ostiosa.
Forse non l'ha mai rivelato, oltre alla bombetta inglese lui non rivela. Vabbè, comunque, adesso per dire, per scherzare. Allora, comunque, volevo capire di che morte volevamo morire. Allora, vi voglio far vedere, soltanto farvi fare questo piccolo viaggio nelle vie cave, ok? E poi parliamo dell'assignment, e poi basta. D'accordo? Allora, a un certo punto della mia vita io ho scoperto le vie cave e come dire, scoprendo le vie cave tutto mi è tornato in qualche maniera e le vie cave mi hanno come dire, suggerito molte cose dei progetti successivi, sono diventate un po' la chiave di volta. Quindi anche se io non ho un imprinting con le vie cave, perché non è che ci sono andato da bambini, eccetera, diciamo comunque hanno parecchio influenzato. Allora, innanzitutto che so le vie cave? Allora, le vie cave so, qualcuno di voi conosce, o magari sta in territorio etrusco, è familiare? Lui, ok, lui sta a Civita Castellana. Ok, allora, le vie cave in realtà sono una serie di percorsi scavati nel tufo, circa 15-20 metri d'altezza e anche 500-600 metri di lunghezza, estremamente affascinanti e in particolare molto spesso non musealizzati. Cioè non è che ci vai e paghi un biglietto, ci vai e le vedi. E in questa fase storica ancora hanno questa caratteristica. Quando voi ci andrete con vostro nipote che è recintato, dico, ma sai, io ci andavo liberamente alle vie cave. Allora, Dove sono? In realtà ce ne sono tantissime nel territorio dell'Etruria, in particolare sono vicino alle necropoli. E comunque l'epicentro delle vie cave, dove ce ne sono molte, molto particolarmente belle e anche, come dire, con una certa manutenzione, sono nella zona di Sorana e Pitigliano. E io ho detto, forse mai che qualcuno voglia fare il lunedì di Pasqua alle vie cave, e quindi vi ho messo qua il link, d'accordo? Ecco qua, questo è il link su Google Map. È molto bello andarci. Allora, quindi sono percorsi scavati nel tufo di 500-600 metri, una vicino all'altra, spesso una vicino all'altra, quasi che formano una rete. E la cosa interessante è che queste vie cave sono state sostanzialmente ignorate dall'archeologia ufficiale per lunghissimo tempo, e forse ancora adesso sono abbastanza ai margini. Sono luoghi che sono stati riscoperti da studiosi locali. E io qua a un certo punto metto il libro attraverso cui io sono entrato. Ecco, si chiama Giovanni Feo lui. Questo è uno di questi studiosi locali, locali per essere, per dire che sono radicati al territorio, che non fanno parte di sistemi, diciamo, dell'archeologia ufficiale, eccetera, ma da generazioni, parlando, dicendo, facendo scavi loro, eccetera, ricostruiscono delle ipotesi abbastanza attendibili su queste vie cave. E quindi Giovanni Feo, se voi andate su internet, ha diversi libri, tra cui uno specifico sulle vie cave, da cui ho capito parecchie cose. Io in realtà sono andato alle vie cave perché ho fatto una delle mie classiche lezioni in cui c'era anche questa cosa etrusca, e ricorderò sempre l'assistente al corso, di questo corso in cui io ero ospite, che a mezza bocca mi disse: ma le vie cave le conosce? Una cosa così, disse, no? Le vie cave le conosce? Io lì per lì dissi una cosa, sì, però capii che mi dava una dritta molto importante, che non dovevo sottovalutare, perché non è che sempre i suggerimenti ti vengono dati incorniciati, hai capito? Dai me, hai capito? Dai me, capito? No, a volte ti vengono dati in maniera sotterranea. E io capii che questa cosa delle vie cave era molto importante, perché lui aveva scritto anche dei libri su qualcosa del genere, quindi il suggerimento era importante, e quindi mi armai e andai a cominciare a studiare, a vedere queste cose, e ne ho capita, diciamo, progressivamente l'importanza. Adesso io non so se qua ci abbiamo, se noi qua abbiamo, non posso, questa la devo ritelefonare. Noi qua da qualche parte avevamo anche un film, c'era un video, non so se qua c'è. Wait for movie to download, vediamo un po'. Sì, eccolo qua. Ok, questo è un breve video che però vi serve per un po' avere la sensazione, no? Perché sono dei luoghi molto, molto affascinanti, molto belli proprio da vedere. Così in mezzo alla campagna c'è questa cosa così, scavata. Ora, come diciamo, agli archeologi non gli importa niente, molto, innanzitutto perché non sono greci o romani che è il numero uno del loro interesse. Il secondo, perché non sono artefatti, cioè non so basi, sculture, eccetera, non so neanche architetture propriamente dette, che so, e quindi se ogni tanto a qualcuno glielo domandi, dice, ah sì, so strade, ma in realtà è assurdo dire che so strade, perché nessuno si mette a scavare una strada a mano per 600 metri, non sono primariamente strade, affatto. E che so? Allora, se non so strade e non sono primariamente strade, che so? Sono tante cose insieme, questa è la risposta. Cioè, è un atto che è tutto iscrivibile dentro la cultura etrusca, e quindi in quanto tale fa tante cose contemporaneamente. Il fatto che faccia tante cose contemporaneamente è uno dei concetti fondamentali per cui noi poi ragioniamo sulle infrastrutture multitasking o come le chiamiamo ecologiche, no? Perché ecologia mica vuol dire natura, ecologia vuol dire porre a sistema molte componenti. Allora, in che senso? Innanzitutto perché sono tutte vicine alle necropoli? Perché hanno a che vedere con i processi processionali. Sono luoghi di processione in cui letteralmente, come Bernini crea l'invaso per la dunata davanti a San Pietro, fa la processione, scava, ti richiamo perché sto a lezione, ti richiamo. La segretaria mi vuole dare gli appuntamenti per il dibattimento. La processione letteralmente scava, la via cava, in qualche maniera. Quindi sono dei percorsi processionali. Sono dei percorsi processionali che servono a celebrare il mito della terra, a celebrare il mito, la religione della... Come si fa? Così. Portano appunto a celebrare la sepoltura, il ricongiungimento alla terra e tutte queste pratiche olistiche del mondo etrusco. Tra l'altro anche molti dettagli sono leggibili in questo senso, per esempio le famose coppelle, ci sono coppelle diciamo messe lungo queste pareti perché i morti la notte escono, hanno bisogno dell'acqua, sono tante altre cose che spiegano queste cose. E poi, quindi il nome Cava, nome Vie Cave, su cui noi abbiamo dato anche il titolo in suggestione a Tevere Cavo, poi ha tantissimi altri significati per noi, oltre a questo richiamo a lì, cavo come corda, cavo come vuoto, cavo come relazioni, eccetera, eccetera. Ma soltanto abbastanza di recente, scrivendo questo saggio sull'altro libro, ho fatto una cosa, una riflessione così semplice, così banale, ma così reale. E cioè, le vie cave sono cave. Questa è l'equazione matematica. Che vuol dire le vie cave sono cave? Esattamente. Che quindi in questo processo olistico chiaramente non è che gli etruschi non costruivano dei tempi eccetera, dove volete che le prendesse il materiale? Da là. Quindi loro con un'unica operazione praticamente scavavano il materiale, lo utilizzavano per realizzare le cose, contemporaneamente avevano creato il percorso processionale, che era il percorso processionale fortemente importante, simbolico in tutta questa operazione di andare alla necropoli. Finita una ne facevano un'altra, ecco perché c'era una vicino all'altra. Immagino uno che ragionava sulla strada, com'è? Io non so che strada, dove stare? Questi sono sorti dei carri, ma quali sorti dei carri? Ma sei proprio scemo. Eppure se tu glielo chiedi agli archeologi, vi posso aiutare, perché io le faccio queste cose, gliele chiedo. Io questi sono sorti dei carri, hanno sorti dei carri. Capito? A strade. È tutta un'altra cosa. Allora, questo ragionamento... È un ragionamento importante, un ragionamento molto importante, ecco perché per noi fa sempre parte di questo ragionamento, in cui quest'anno per la prima volta si aggiunge questa cosa, che è come la processione che scava, è come se fosse la processione che scava, è quell'idea di Sant'Agata, no? È la processione che scava, da un certo punto di vista. Quindi, diciamo, questo è un ulteriore layer che è arrivato alle nuove sperimentazioni sul campo. Allora, detto tutto ciò, voi fate... Andiamo alla parte finale di quello che voi fate. Come sempre una cosa che si può fare con la mano sinistra o si può fare, però noi abbiamo pensato era questo il momento giusto di farlo, no? Perché ci avete questi 10 giorni, alcuni di voi magari, che ne so, hanno più tempo di riflettere o tornano in dei luoghi che li hanno in qualche maniera suggestionati, eccetera. Allora, da fare per il prossimo venerdì 6 marzo 2018, Ma vedi che sbaglio sempre qualcosa, con le date ho problemi. E allora poi adesso lo aggiustiamo, 6 aprile. Comunque è venerdì 6, è giusto?
Sì, sì.
E vabbè, 2018, è giusto? Pubblicate nel blog, anche queste cose ragazzi pubblicate tutte nel blog, come ovvio, no? Il blog è sempre, ed è un momento chiave anche per ritornare a riguardare le cose, insomma è il vostro diario e deve essere sempre tenuto in ordine. Quindi pubblicate tutta questa roba di oggi sul blog. Eccetera. Allora, dovete scrivere un testo di circa 2 o 3 cartelle che descrive un luogo della memoria, 3600 caratteri circa. Questa cosa di abituarsi alle dimensioni diverse dei testi è importante, è come se fosse un breve tema, diciamo, sono 2 cartelle, 1800 caratteri, è come se fosse un breve tema. Quindi qui noi usiamo lo strumento della scrittura come entrata, noi ci entriamo attraverso la scrittura. Il luogo, appunto, rispondo a lei, può essere un luogo fisico, una casa, un edificio, anche un luogo che abbia la caratteristica di essere un paesaggio antropico. Un poco di tempo fa ho fatto un esperimento di questo tipo, anch'io, e col testo che riguarda, eccetera, eccetera, e qui, quindi c'è questo piccolo link che qualcuno vuole se lo guarda, qualcuno vuole non se lo guarda, perché io tutta questa idea mi è venuta scrivendola io per la prima volta, questa cosa, e poi da lì è nata tutta questa cosa, e da allora è sempre stata presente. Allora, realizzare dopo che voi avete scritto e descritto a parole il vostro luogo dell'imprinting, realizzate un disegno architettonico schizzo, anche collage o altre tecniche espressive che rappresenti visivamente il luogo dell'imprinting, se vuoi utilizzando alcune categorie che derivano dalle tecniche che ha sperimentato sullo sguardo critico. Cioè, no? Sullo sguardo critico voi che avete fatto? Avete ibridato, no? Avete ibridato l'artista con un concetto, con una cosa, quindi qui potete fare un disegno, qualcosa che abbia a che vedere con l'immagine in qualche maniera, no? Quindi prima è una descrizione testuale e seconda invece è una descrizione visiva, d'accordo? Un po' libera. Poi enumerate, questo è molto importante, cioè abbiamo riflettuto quest'anno sulla base di alcuni ragionamenti, diciamo, è un feedback su quelli dello scorso anno, quindi questo abbiamo capito che è molto importante ed è nuova, enumerare 2 caratteristiche fondamentali dell'imprinting, cioè questo imprinting, ok, che io ho descritto eccetera, se gli voglio accoppiare 2 parole, accoppiamoglielo e proviamo a fare uno sforzo, questo dicevamo, no? Di accoppiamento, quindi frammentario, scosceso, colonnato, morbido, piano, orizzontale, quello che te pare.
Ma possono
anche essere centrati? Sì, possono anche essere diverse, certo, possono essere diverse. 2 parole, 2 caratteristiche, perché questo è molto importante, perché poi con le caratteristiche tu ci puoi lavorare, questa ha ragione. Quindi, in qualche maniera, se tu trovi qualche, tu provi a accoppiare delle caratteristiche, poi diventano, sono quelle parole chiave che diventano poi utili. Poi provate in un altro schizzo disegno ad immaginare come alcune di quelle caratteristiche, quindi non è il progetto per niente, è una cosa molto, molto alla lontana. Però siccome ci avete ormai un'area, cominciate ad avere un'area, giusto? Quindi noi non vi chiediamo né un extempore, né una cosa, eccetera, ma a un certo punto l'ultimo aspetto di questa sfida è che se io fossi proprio bravo, cosa che magari non so per niente, riuscirei a avere qualche ingrediente di questo mio imprinting nel mio progetto. Questa è tutta la sfida, che magari nessuno sa, lo so solo io. Ma l'ho fatto io, l'ho inserito io in qualche maniera. Allora, quindi è una cosa abbastanza sottile, ma uno dice, ok, dopo aver fatto questo processo, lo fai prima, lo fai dopo in qualche maniera. Prima le estrapoli dentro di te attraverso questo, diciamo, processo, e poi lo fai. E ripeto, questa può essere una cosa che può essere fatta molto, molto così, oppure... Allora, io direi, queste qua... le spedite a Chiara, un paio di giorni prima, e gli fai un minimo di scrematura, in maniera, decidi tu quelle che sono le 2 o 3 più interessanti, anche tu sei più esperta, e poi facciamo una parte, diciamo, di dibattito, se volete le mandate anche a qualcuno degli altri, no? Senza che sia una cosa burocratica, la targetizzate, no? Questa la voglio mandare a Selenia, se non è Selenia mi dice una cosa, senza che sia una cosa burocratica, ok? Per vedere se, che cosa succede, ok? Buone vacanze di Pasqua, ah, prego.
Quindi, per il proprio paesaggio anticipato.
Sì, sì. No, non necessariamente, ormai anche se il concetto è praticamente esteso, cioè se tu vuoi avere le cascate del Niagara, hai le cascate del Niagara. Ci avevamo dei canti che hanno lavorato sulle cascate delle marmore, per esempio, no? E possono, alcuni hanno lavorato su dei torrenti, cioè, ma Wright in fondo il paesaggio delle praterie è un paesaggio quasi non antropizzato. Quindi sì, per estensione sì. Può anche essere un paesaggio.
Ragionate però sul livello che è una cosa vostra, eh? Non è la cartolina.
Cioè una cosa che, con cui tu hai intessuto una relazione, cioè è ovvio che è quello, no? Che, cioè, perché il livello psicologico è il livello fondamentale. Cioè questo si attiva non perché a me mi piacciono le cose dell'Isola di Pasqua, cioè, in cui non ho mai visto, non ho mai conosciuto, ma è qualcosa che ha a che vedere con la mia storia, è tutto lì, è il mio imprinting. Non è un imprinting di un altro, prego.
Faccio, a proposito di questa cosa dell'imprinting, stavo pensando io studiando, cioè ormai lo sapete, io mi sto occupando di questa cosa dell'architettura penitenziaria. Il nostro importantissimo architetto che si è occupato di questo è stato Michelucci, nella fase ultima della sua carriera e della sua vita, ha realizzato il giardino degli incontri del carcere di Sollicciano. Allora viene da dire perché uno come Michelucci, grande maestro che ormai ha fatto tutta la sua carriera, c'ha un'età eccetera eccetera, si impegna, perché poi è stato faticosissimo, ci sono voluti un sacco di anni, tantissime energie, ci si impunta che vuole fare quella cosa lì. Allora a un certo punto lui lo racconta in un articolo, sulla intervista, e lui lo dice io da ragazzino, in printing, ragazzino quando andavo a scuola tutti i giorni passavo davanti al carcere e ogni tanto scambiavo due parole con i carcerati. E questa immagine lui ce l'ha avuta sempre ripresa in testa e ogni tanto riemerge e riesce però a metterci mano solo
alla fine,
ma quando ci arriva ci dedica tutto.
Certo, ci mette anche gli altri strati del suo ragionamento.
Questo per dire, non è detto che l'imprinting sia un luogo bello.
Certo.
È un luogo potente però.
È un momento su cui uno riflette. Senti, comunque, lo scorso anno il lavoro l'aveva fatto Selenia, qui c'è il suo... qui voglio dire... Il problema è sempre lo stesso, se uno vuole, ha voglia di imprinting che trova, qua ci sono selezionati, eccetera, un po' uno si può fare anche per capire come alcuni hanno fatto, cioè ognuno decide come fare, no? Magari la tecnica che io preferirei è che uno non guardasse neanche, perché per non essere influenzato, no? Però, insomma, si può fare varie mani, comunque c'è tutta una storia, no? Poi ci sono in alcuni casi in cui questo elemento è diventato decisivo fino al progetto finale, in altri casi che, diciamo, che non ha germogliato. Va bene? Allora, buone vacanze!